è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di collesto, fanti di lamille, topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Ma dove ti trovi con questa voce un po' sommessa, Parenzo? Dove ti trovi? Negli studi della Sette, immagino, no?
Sono a un convegno di fisica quantistica.
Come di fisica quantistica?
Un convegno di fisica quantistica.
Ma non ti trovi negli studi della Sette?
Sono a Roma, certo, certo.
Va bene, allora sentite la situazione un po' particolare in cui
qual
si trova.
Qual è il punto? Fammi il punto di oggi.
La frase principale su cui ragionare è quella di Napolitano, no? Che sembra diventato improvvisamente il presidente degli Stati Uniti e si mette a dettare l'agenda della politica italiana. Dunque sarebbe urgente, secondo Napolitano, dare il diritto di cittadinanza, dare la cittadinanza ai figli degli stranieri nati in
Italia. Mi sembra una cosa
Italia.
Di assoluto buon senso. Di assoluto
può darsi, ma forse dovrebbe dirlo un governo, non il Presidente della Repubblica. Questa però è la mia.
Non è un signore passato per caso di là.
È la mia modestissima opinione. Ma senti, da ieri, un recupero da ieri, cosa pensa il ministro Rotondi della sua situazione? L'ex ministro, scusami, hai ragione. L'ex ministro Rotondi della sua situazione. Uno è sempre ministro, poi. Della sua situazione attuale. No, sto scherzando. Ruberò lo stipendio per un anno e mezzo. Così si sente.
La politica ha una sua demagogia e ipocrisia, per cui dello stipendio non si parla mai.
Sì.
Le devo dire la verità, quest'anno e mezzo che siamo in Parlamento, a mio avviso è uno stipendio rubato, perché noi il governo lo facciamo fare ai professori. Noi gli battiamo le mani, sinceramente.
Cioè quest'anno e mezzo di stipendio lei lo ruba?
Beh, per la prima volta, guardi, le devo confessare, lo ritengo proprio rubato.
Beh, insomma, questa è l'opinione di Rotondi. E a proposito
beata
di soldi,
sincerità.
Sì, vabbè, ma è una battuta, naturalmente. È per dire che siamo inutili, adesso decide un governo tecnico, eccetera. Il sindaco di Firenze, Renzi, è tornato a parlare dopo un silenzio di una ventina di giorni. E dice: io ho 1200 euro sul conto, i parlamentari devono guadagnare come i sindaci, cioè dire 4300 euro.
Come a 1000 euro sul conto?
Dice di avere sul conto 1200 euro. Cosa ti
facciamo
devo dire?
Facciamo una colletta.
Beh, no, evidentemente campa bene così. Sentiamo.
Io non ho. Cioè, io devo avere 1200 euro in banca, se ho visto bene. Quindi non faccio investimenti perché ce l'ho. Non guadagno conto un pacco, guadagno molto bene, naturalmente, rispetto alla media degli italiani. E credo che quello che guadagna un sindaco, 4300 euro netti al mese, sia tanta roba. Anzi, bisognerebbe pagare i parlamentari così. Cioè, secondo me i parlamentari dovrebbero essere pagati quanto il sindaco di una grande città, non di più. In realtà i parlamentari vengono pagati 15.000 euro netti al mese, o i consiglieri regionali vengono pagati il doppio dei sindaci.
Vabbè, in questo momento si può dire anche di tutto,
Ma non ho capito che ha 1200 euro sul conto. Se ne guadagna
1200 euro sul conto, che ti devo dire? Ne guadagna 4.300, ne spenderà, spende tanti soldi, avrà mutui, cose, non lo so. Sul conto in questo momento Renzi ha 1200 euro.
Beh, questo è un problema.
Fra poco un ospite, intanto ha ragione, devo dirti, in parte, E per dirlo io, il direttore del Fatto Quotidiano Padellaro, signor Padellaro, che dice che su Monti c'è troppo incenso, c'è troppo incenso, cioè insomma un'eccessiva sbrodolatura, come possiamo dire, uno sbrodolamento, i giornali
una
sono
melassa,
una melassa, bravo, ecco, una melassa.
Prego,
fastidiosa,
una melassa,
fastidiosa, fastidiosa.
Siamo piuttosto colpiti negativamente dall'incenso che viene sparso sul governo Monti da molti giornali, soprattutto grandi giornali. Noi non crediamo che incensare Monti sia il modo migliore per aiutarlo a lavorare. È veramente uno spettacolo abbastanza desolante leggere certe cronache che parlano di Monti come di Gesù Bambino.
Eh beh sì, ieri c'era addirittura un articolo di Repubblica che tu avevi in mano e che io poi non ti ho fatto leggere, Parenzo, in cui si raccontava la giornata di Monti, no? La giornata, sì, di Monti, ma andato, non dal punto di vista politico, la giornata,
no,
credo
dal punto di vista dello
la domenica, no? La domenica, sì,
sì,
lo
ma anche il modo come l'ha affrontato, cioè per mano a vedere il museo di la mostra di Botticelli alle scuderie del Quirinale e diciamo Palazzo Chigi ci tiene a confermare che ha pagato il biglietto.
E chi se ne frega?
E cioè... ha appoggiato il Loden nel guardaroba, ce l'ha scritto così su Repubblica, ha appoggiato il Loden nel guardaroba. E dove cazzo lo deve mettere sto Loden, scusa? No, ma è veramente
giustificato. No, stanno succedendo Loden, delle cose incredibili, cioè gli stessi giornali che accusavano altri giornali di essere, sì, no, nei confronti di Berlusconi, quello che sappiamo,
azzerbinati,
sì, appecoronati, come direbbe il nostro amico D'Agostino, in realtà fanno, sì, la stessa cosa con Monti, uguale, identica, spiccicata.
Non c'è dubbio, non c'è, quando lei ha ragione,
allora,
ha ragione.
Prima di un ospite che sta lì, Casini, il quale però di fronte alle accuse, noi siamo garantisti, l'ospite no, è per telefono a Roma, credo. Ah. Casini, che di fronte alle accuse noi non ce ne occupiamo, la vicenda di Finmeccanica, ENAV, le mazzette che sarebbero state portate direttamente in ufficio di Cesa e Casini, le smentite, però non è che se ne può uscire dicendo chi ci accusa non è Santa Maria Goretti, perché il problema non è chi accusa. Sentiamo Casini.
Credo che nessun partito come il mio abbia espresso fiducia piena nella giustizia. Dopo tante polemiche, penso che questa sia la risposta più eloquente che potevamo fare. No. Non mi sembra che le accuse a Naro vengano da Santa Maria Goretti. No.
Va bene, va bene. Stefania Prestigiacomo, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Come sta?
Bene, grazie.
Senta, ma lei si sente?
Io voglio, mi è proprio simpatica.
Ma te ti stanno simpatici tutti? Ogni volta che viene uno dici sempre che ti sta simpatico.
No, a me la Prestigiacomo è già simpatica, molto simpatica. L'ho anche intervistato una volta al ministero,
ma per che cosa? Per quale?
Sulla Cristoforo Colombo lì.
Adesso lo sai chi c'è al posto della signora Prestigiacomo? Sì, c'è un alto dirigente dello stesso ministero, no?
Sì, il signor Clini. Io so Clini, che è veneto, di origine veneta.
Va bene, signora Prestigiacomo, volevo sapere una cosa, ma lei si sente un po' sollevata perché non è più ministro oppure no?
No. Sollevata non è no, il termine giusto, sicuramente sono dispiaciuta perché ho dovuto improvvisamente lasciare tante cose importanti per le quali avevo lavorato, tanti progetti a metà, però sono anche serena perché il dottor Clini, Corrado Clini, che voi avete appena, sì, nominato, il nuovo ministro, una persona estremamente competente.
Cioè non è cambiato niente in fondo.
È un po' come fosse lei. Ma insomma il governo tecnico a mio avviso ha il compito di mantenere una continuità e non di dispiegare soprattutto a fine legislatura un programma di governo, quindi poi lo conosco, è una persona molto competente, è sicuramente una delle persone più competenti.
E cioè lei si sente al sicuro?
No, io non mi sento al sicuro.
Con Clini? Con Clini.
No, sono serena e sono sicura del fatto che ci sarà su molti temi, come ha già dichiarato, continuità, e questo è positivo perché tutte le volte che cambia un governo, se si butta via il lavoro fatto, il lavoro assolutamente, diciamo, l'amministrazione, no? La normale amministrazione, e questo significa fermare il paese.
Dunque
sono
sulle
serena,
dichiarazioni,
guardi, certo che mi dispiace, no? Mi dispiace perché in una settimana, in poco più di una settimana, abbiamo dovuto lasciare un lavoro in corso. Mi manca tantissimo la collaborazione, tutta la mia squadra, il gruppo di persone con le quali ho lavorato.
Ecco, ma le sembra
ha pianto quel giorno lei? Ha pianto.
No, pianto adesso perché
con questa storia.
No, dica la vera, perché è bello,
allora,
invece il politico
è capitato
sensibile,
una volta, è capitata una volta che diciamo per rabbia ho avuto uno sfogo e non mi sono preoccupata, e forse ho sbagliato, di mettermi in privato, e quindi siccome ero donna, siccome ero giovane, su questo poi è stato costruita, no?
Ma io lo dico con affetto, davvero, è una cosa bellissima, il politico umano che si commuove. Una cosa,
ma non c'è l'uomo nel senso della persona umana, no? Può avere dei momenti di cedimento,
certo,
è sicuramente giusto avere il massimo del controllo ed evitare di avere questi momenti ma se capita una volta non sarà sicuramente
mi stupirei se vedessi piangere Verdini o Cicchitto, ad esempio sarebbe strano veder piangere
ma guardi Cicchitto. Quando siccome ne ho visti tanti io di lacrime in questi anni, sono in Parlamento da qualche anno, quando piange un uomo è commozione, no? Quando ci sono
è
le
debolezza,
lacrime
è debolezza.
Una donna è fragilità di nervi e debolezza, ma siamo abituati anche a questo, andiamo avanti, andiamo.
Senta, rapidamente che c'è il traffico, ma nella vicenda di Tremonti, le vostre divergenze, anche le riunioni molto accese, eccetera, c'è qualcuno che ha chiesto scusa qualche volta?
Guardi, con Giulio Tremonti i rapporti personali sono sempre stati buoni, siamo buoni amici da tanti anni e lo continueremo ad essere. Lui aveva un ruolo molto complicato, non era facile per il ministro dell'economia.
Alcuni dicono che è stata colpa sua anche la caduta del governo per non aver affrontato
buoni rapporti con tutti i ministri, che comunque diciamo sono i ministeri sono centri di spesa, no? Poi entrare nel merito di quale spesa sia più giusta e di quale sia meno giusta in tempi in cui non ci sono tante risorse è sempre difficile, perché dove vai a tagliare comunque fai dei danni. Forse avrebbe dovuto essere un pochino più attento alle esigenze di alcuni che comunque andavano nella direzione della crescita, ma insomma non mi sentirei di dare colpe.
Però.
Com'è?
È un po' responsabile alla fine di tutte le tensioni che ci sono state nella maggioranza.
State molte tensioni causate da una diversa visione della politica economica, direi innanzitutto del nostro Presidente del Consiglio Berlusconi e il Ministro.
Ma avrebbe fatto bene a liberarsene Berlusconi a un certo punto, secondo lei?
Guardi, io credo che il governo ha lavorato benissimo e seriamente fino alla fine. In periodi difficili come quelli che noi stiamo attraversando e abbiamo attraversato non è facile rispondere a tutte le esigenze del paese, ecco, e quindi si giustificano anche discussioni e sensibilità diverse dentro un governo. Poi alla fine noi siamo sempre stati collegiali, abbiamo sempre adottato, pur con discussioni, anche litigi, richiami come vuole. Comunque poi alla fine siamo sempre usciti dal Consiglio dei Ministri con provvedimenti sostenuti da tutti.
Insomma, le ha mai chiesto scusa qualche volta o non è tipo da chiedere scusa?
No, quando sbaglia chiede scusa, ma questo tutti dobbiamo sapere ammettere, no? È un fatto di maturità, saper ammettere gli errori.
No, lui perché una volta lui una volta lui ha detto mi ha chiesto scusa, ma lei ha smentito. Vabbè, comunque sono cose del passato. Traffico, torniamo subito. Bene, bene, siamo qui 800 24 00 24. Parenzo, c'è un ascoltatore che ogni giorno manda una mail, ti manda una mail, l'ultima è questo: Aldo, effetto Aldo. Monti, aggiornamento, borsa meno 1,5%, spread 498 punti, se ti piace così.
Così, nel senso che questo signore qui dovrebbe informarsi quant'era lo specchio che c'era il signor Berlusconi. Comunque Aldo, l'abbraccio
di poco inferiore, di poco inferiore.
Effettivamente posso intervenire
Certo.
Effettivamente, a proposito di quello che dicevate all'inizio di trasmissione, questi tutti i giornali tranne uno, il Fatto Quotidiano,
anche quelli un po' vicini al centrodestra, non è che siano
tutti,
molto.
Ho detto tutti, no? Sostengono questo tentativo del governo Monti. Effettivamente è vero, fa un po' di impressione, diciamo, leggere che lo spread resta altissimo e che i commenti sono spread stabile, cioè c'è
non le impressiona, certo, non c'è dubbio, non le impressiona che non ci siano provvedimenti urgenti già presi? Cioè a me questo impressiona. Giuliano Ferrara scrive che è un governo del non si sa che cosa, anche secondo me è un governo del non si sa che cosa.
Ovviamente tutti noi ci attendiamo di qui a pochissimi giorni dei provvedimenti
urgenti, perché erano urgenti prima.
Sì, ma tra l'altro appunto nel senso delle cose che l'Europa ci aveva chiesto e che erano parte della lettera. Insomma, diamogli ancora qualche giorno, fino adesso insomma i primi contatti internazionali sono assolutamente positivi. Noi sosteniamo, come è noto, lealmente
il
governo Monti. Prego?
No, dico, Presi Giacomo, come mai secondo lei ora i rapporti internazionali sono ottimi e non ci sono più quei risolini?
Guardi, i rapporti internazionali ancora non lo sappiamo come sono, ovviamente tutti noi ci auguriamo che i rapporti internazionali siano buoni, perché ciò che è da fare è noto, cioè l'Italia deve assolutamente rivendicare la necessità che la Banca Europea diventi garante dell'euro. Noi abbiamo in questo momento un obiettivo che è non solo non fare fallire l'Italia, ma non fare fallire l'euro. No, adesso
senta, lei non ha votato in Parlamento, non ha votato un po' turandosi il naso il governo Monti, che è comunque una è o no una sospensione della democrazia secondo lei?
Effettivamente è una sospensione della democrazia.
E l'ha votato turandosi il naso?
Dovuta alla situazione di emergenza che vive il paese, perché se c'è una conquista che questi 17 anni di Seconda Repubblica hanno in qualche modo dato ai cittadini è il diritto di scegliersi attraverso le urne il governo che li deve governare, no? Oggi questo non c'è di fatto, perché non c'è un governo, sebbene legittimamente votato dal
Parlamento. Ma l'ha votato un po' controvoglia, mi dica la verità, l'ha votato un po' controvoglia turandosi il naso?
Noi abbiamo
vabbè, l'ha deciso il partito,
noi abbiamo apprezzato il gesto che ha fatto il presidente Berlusconi di compiere responsabilmente un passo indietro per il bene del paese. Sono tutte persone eccellenti, con ottimi curricula, con esperienze professionali eccellenti, li vedremo all'opera e li vedremo ovviamente per tutti gli atti che faranno in Parlamento.
Un po' il naso se l'è turato, mi dica.
Non era una festa, non era proprio una festa, diciamo.
No, però il naso un po' se l'è turato.
È un'espressione che non mi appartiene.
Senta, ma
cioè, non è che però applausi, come dire,
entusiasmo,
viva Monti, evviva,
no, entusiasmo quello non ci può essere. Uno fa il ministro, ma non fa più il ministro, comunque esce dal governo in qualche modo, l'entusiasmo non ci può essere. Senta, una volta lei in un fuori onda, a proposito della vicenda del nucleare di cui ha parlato anche Clini recentemente, disse è finita, non possiamo mica rischiare le elezioni per il nucleare, non facciamo cazzate. È sembrata un giro, come dire, un cambio di opinione di 360 gradi rispetto, per carità, c'è stato l'episodio del Giappone che è importante. Le direbbe quelle cose?
Tutto è stato sgradevole il fatto che una conversazione privata sia stata origliata. Succede, però non dovrebbe succedere, perché era una conversazione privata dove sono stati presi pezzetti di cose dette e si è imbastita poi una tesi. Io credo che quella conversazione l'ho avuta prima del referendum, quindi dopo l'incidente del Giappone.
Dopo l'incidente,
si capiva benissimo, siccome il nostro governo molto lealmente, in maniera trasparente, aveva anche nel programma elettorale parlato di ritorno al nucleare. Ecco, sembrava che
e poi dopo quell'incidente avete fatto marcia indietro.
Dopo l'incidente si è di nuovo ricreato quel clima di preoccupazione e di paura tra i cittadini, che era evidente,
e anche voi siete
perché
tornati
dire, siamo cittadini anche noi e qualche dubbio sulla sicurezza l'abbiamo avuto tutti, no? Quindi la necessità di sospendere in qualche modo tutto quello che stiamo facendo e di aspettare un attimo
era un discorso pragmatico, il suo
è condivisa. Dopodiché il problema non si pone più, per cui anche le dichiarazioni di Clini, cioè, servono solo ad alimentare la polemica. C'è stato un referendum che ha detto in maniera chiara e netta che l'Italia il nucleare non lo vuole, bisogna prendere atto di questo e investire invece sulle fonti rinnovabili, che sono,
senta,
la speranza, no?
Sì, le chiedo un'altra cosa a proposito della questione delle riprese, no? Delle riprese alla Camera. Lei sa che adesso qualcuno vorrebbe togliere le riprese alla Camera dopo alcuni episodi, eccetera, vorrebbe limitare le riprese anche ai fotografi alla Camera. Lei è d'accordo o no?
Ma guardi, se le riprese fossero un po' attente anche alle esigenze che il parlamentare ha, no? Che a volte trascorre l'intera giornata dentro la Camera, no?
E perché come fa a essere?
Un momento in cui un attimo non è perfettamente in ordine il comportamento, se ci fosse questa forma di rispetto io sarei dell'idea che le telecamere devono restare.
E invece?
Ormai si è visto che si sbircia il messaggio nel telefonino, si sbircia il fogliettino.
Dunque è giusto limitarle? È giusto limitarle?
Io dico che bisognerebbe fare in qualche modo appello alla deontologia professionale dei giornalisti.
Beh, o ci sono o non ci sono le telecamere, però.
Ho capito, però le telecamere non devono stare lì a guardare il parlamentare che si gratta l'orecchio, no? Devono stare lì a rappresentare i lavori parlamentari, cioè c'è un motivo per cui sono lì, tu hai puntato.
Dunque è giusto limitarle un po'.
10 ore addosso, no? E poi dopo viene colto il momento in cui ti stai grattando. Faccio l'esempio.
Sì,
no?
Ok, ho capito. Grazie, buona serata. Abbiamo il giornale radio, pubblicità 800 24 00 24. eccoci qui 800240024, dove siamo? Parenzo, ci sei?
Oh, chi parla? Pronto?
Sì.
Chi è? Pronto?
La Zanzara.
Ah, buonasera. Ah, Cruciani lei?
Sì, che stai facendo?
È una bella trasmissione, fai, simpatica.
Sì, ma mi devi fare riprendere questa sera perché sono...
No,
sono
perché
giù.
Tu,
sì, sono depresso.
Perché allora mettiamo subito, d'accordo, mettiamo subito su un Borghezio, subito.
No, ma
subito.
Lo chiami, adesso lo chiamo. Mi sono scocciato. Stasera non c'è più battaglia qui, non c'è più, è tutta una melassa, quelli centrodestra che sono a favore di Monti, non dicono nulla contro, tutta una melassa indistinguibile. Una melassa indistinguibile, non ci sono provvedimenti, non c'è niente, il governo del non si sa che cosa.
Anche
questa è la realtà, non ci sono provvedimenti, non c'è, tutte chiacchiere inutili, si parla del passato.
Ora si scateneranno i sindacati ora.
Ma quali sindacati? Ma che si scateneranno i sindacati?
Neanche i sindacati.
Ma quando mai? Quando mai? Vabbè, sentiamo i titoli del TG3, poi chiamiamo Borghezio a Bruxelles, che non ha voluto incontrare a Strasburgo, non so dove, non ha voluto incontrare Monti, l'unico europarlamentare che non ha voluto incontrare Monti. Chiamiamolo in diretta, vi prego, chiamiamolo perché mi devo risollevare. Sono depresso.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Monti a Bruxelles, l'Europa al centro della nostra azione, misure strutturali più incisive, ma attenzione a crescita e consenso. Davanti all'Italia una sfida immensa, dice il presidente della Commissione europea Barroso, ma ce la può fare, mercati in tensione, risalgono gli spread. Napolitano, una follia, negare la cittadinanza ai figli di immigrati che nascono in Italia, il PD legge entro Natale, la Lega faremo le barricate. Appalti ENAV, Casini si difende, vicenda lunare, Di Pietro via i vertici di Finmeccanica e Selex, intanto Tremonti sentito dai PM come testimone. Fiom pronto allo sciopero generale contro la disdetta Fiat dei contratti, CISL e UIL subito un tavolo di trattativa, Luigi Angeletti ospite del TG3. Una folla enorme a piazza Tahrir, i militari trattano verso un governo di salvezza nazionale, elezioni presidenziali entro il giugno del 2012. Torna l'emergenza maltempo, questa volta al sud, a Barcellona, Pozzo di Gotto, strade come fiumi, esondazioni e crolli, 9 disabili bloccati dalla piena in strada.
Ecco, finalmente. Mario?
Sono qua, pronto.
Eccoci, ma...
Perché sono l'unico a non essere andato all'incontro con Monti.
Ma come mai? Come mai?
Perché lo ritengo delegittimato.
Un po' di rispetto.
È stato eletto dal popolo.
Un po' di rispetto.
Ma è il nostro presidente del Consiglio, Borghezio.
Ma non è stato eletto lui dal popolo. Non sono stati eletti i suoi ministri. E poi c'è il secondo elemento, che non si è ancora deciso a che cosa vuol fare da presidente del Consiglio. Cioè, può fare presidente del Consiglio e rimanere... presidente europeo della trilaterale, membro del direttivo del Bilderberg, ecco. Edvisore internazionale di Goldman Sachs, per me non è così.
Ma lei risolverà queste cose, in fondo sono piccole.
Risolverà quando? Doveva risolvere il giorno di giuramento.
Ma Bilderberg non è l'andrangheta però, la camorra o la sacra comunità.
Io non ho mai detto che sia l'andrangheta, dico che è un organismo che si riunisce sempre in segreto e quando qualche galantuomo vuole entrare e sentire origliare
viene picchiato.
Lo buttano fuori a calcio.
Scusi, però, caro Mario, però io devo... Scusi, caro Borghezio, io le dico una cosa, però poteva stringere la mano l'incontro Borghezio Monti con una bella stretta di mano a Bruxelles?
Ma guardi,
cioè,
se
non Monti... è il suo presidente del Consiglio, non mi faccia capire.
Ma è sufficiente, dico, io lo contesto in questo momento perché non ha fatto secondo me il suo dovere. Se lo fa, e se per esempio propone una legge come la Glass-Steagall con la separazione delle banche d'affari e di speculazione dalle banche normali, io gli stringo volentieri la mano.
Però scusi Borghezio,
per adesso sono prevenuto.
È prevenuto. Un'altra cosa volevo farle commentare così a tamburo battente.
La follia.
No, ma quello l'ho capito, aspetti un attimo.
La follia. Si parla di follia. stata evocata dall'anziano presidente.
I figli nati qui sono italiani.
Ecco, secondo me, diciamo detto con tutto il rispetto che si
deve avere,
il rispetto che si deve avere per un anzianissimo capo dello Stato, questa è una vera follia, perché
è un commento pagato,
infrange uno o due millenni di storia giuridica, è sempre nel nostro paese ha sempre fatto pregno su questa materia così delicata lo Ius Soli, lo Ius Sanguinis,
sì,
scusi,
sì.
E qui ci si vuole imporre un cambiamento radicale imponendo lo Ius Soli, cioè uno nato qua magari per sbaglio è nostro connazionale.
C'è anche ma neanche in Francia, per
neanche?
Cioè,
è un'impostazione sbagliatissima,
sì,
che mina le basi giuridiche della nostra identità,
sì,
e quindi crea le premesse per tutta una serie di conseguenze prima delle quali che questi qui fra una decina, una dozzina d'anni li facciamo votare, fra 18 anni diventano elettori, senza magari sapere nulla della nostra storia, delle nostre tradizioni giuridiche eccetera, rimangono sempre quelli che erano tunisini, rimangono tunisini, erano cinesi, rimangono cinesi, senza che questo voglia dire preclusione o xenofobia.
Però
ognuno stia al suo posto, chi è cinese rimanga cinese, perché deve essere italiano, perché nasce qua, l'evento che può essere casualissimo,
sì,
di nascere sul nostro territorio non fa premio sul riconoscimento.
Beh, altri paesi, come dice Parenzo, altri paesi ce l'hanno.
In Francia c'è lo Ius Soli, ad esempio.
Lo so, e sbagliano.
La Francia è un gran paese.
Ci sono in Francia. In Francia il caffè fa schifo, da noi invece è ottimo.
Quindi
in Francia tante cose che si sono sbagliate al mio punto di vista, altre che sono giuste. Perché dobbiamo copiare quelle sbagliate e non quelle giuste?
Ma che cosa si immagina? Come lo solo immagino un paese tra 10 anni, se mai fosse applicato?
Però qui il problema è che io questa sera, mentre voi vi sollazzavate alla radio, io lavoravo sentendo il telegiornale. Sentite delle dichiarazioni del ministro cattocomunista della solidarietà eccetera, che già ha preso la palla al balzo e dice questo ci fa capire che nel programma di questo governo ci sarà la cittadinanza e quindi voglio vedere
ma chi è il ministro
che l'hanno votato, come si presenteranno agli elettori, ai loro sostenitori, quelli del, per non far nomi, quelli del PDL che ancora hanno dei dubbi e dovrebbero ricredersi.
Vabbè, ma non è nel programma di governo questa roba qua.
Per adesso, però le dichiarazioni di questo ministro cattocomunista non...
Ma chi è questo ministro cattocomunista?
Della solidarietà. Non mi ricordo il nome. Riccardi.
Ma non è della solidarietà, della cooperazione internazionale.
Della cooperazione, della fraternità, dell'integrazione. Ha già detto che qui bisogna fare molta solidarietà.
Sì, è vero, ha apprezzato Napolitano. È della comunità di Sant'Egidio.
È della comunità di Sant'Egidio,
sì, brava gente, sì.
Ma come brava gente?
Sono solo per la solidarietà, diciamo, senza confini. E non per la difesa dell'identità,
parliamoci
chiaro, a questi qui della nostra identità gliene frega niente.
Nulla.
Niente.
Vabbè, comunque Napolitano un anzianissimo presidente, ma perché se n'è uscito con questa cosa secondo lei? Perché?
Avrà dormito male, non lo so, avrà visto dei fantasmi di notte, avrà sognato male, ma l'ha fatta fuori dal vaso.
Avrà dormito male.
Come Presidente della Repubblica dovrebbe essere lui il tutor della nostra identità.
Sì. E invece?
Sarebbe come, non so, come io modestamente sono il premier della Padania, del governo della Padania, provvisorio, e parlassi male dei prodotti padani, del clima padano, del verde padano, del formaggio padano, del vino padano, del riso padano.
Non è che ha parlato male degli italiani lui?
Ha fatto una dichiarazione, magari...
Ma non è che gliel'ha consigliato Fini, no? Non è che gliel'ha consigliato...
Voce da sé fuggita, tutti abbiamo i nostri momenti di defiance, anche chi è più giovane come me.
Dunque lui dice anziano, dunque
lui è molto anziano.
E dunque molto anziano.
Lui è molto anziano.
Gli sarà scappata qualche momento così.
L'ha fatta fuori dal vaso, cosa che può succedere a tutti, questo è chiaro. Però è sempre fuori dal vaso e resta.
Va bene.
È capitato anche a me. Oggi l'è capitato al presidente.
Lei dice la cosa che ha detto su Breivik, alla fine lo sbaglio può capitare pure a Napolitano.
Certo, a quell'epoca io riconobbi con molta chiarezza di averla fatta fuori dal vaso.
Benissimo.
Non c'è mica non c'è mica la fucilazione,
perché
basta ricredersi e correggersi. Avere l'onestà della correzione. Uno dice una cazzata, la corregge.
Beh, questo pure.
No, ma sono cose, scusi, però, onorevole, capisco, sono due robe un po' diverse.
No, lui parla di metodo, però. Se uno dice una cazzata, poi
è una questione di metodo. È una questione di metodo.
Io dissi una cazzata, in parte, lei dice. Napolitano dovrebbe correggersi e dire ho detto una cazzata, giusto?
Certo, però nessuno. Però io lo chiedo di sospenderlo, non chiedo 3 mesi di sospensione.
No.
Se fosse un'autorità religiosa, proporrei 2000 pater ave gloria. Ecco.
Ah, dice un.
Una piccola punizioncina, una piccola.
Va fatta, una piccola punizione. Che tipo di punizione darebbe a Napolitano per quello che ha detto?
Le punizioni che 5.000 volte la Costituzione italiana, che dice con chiarezza che italiani siamo noi, che siamo figli di italiani, siamo figli connazionali, siamo noi.
Grazie. Borsa,
abbraccio. Buona Padania a tutti.
Beh, adesso questo, insomma, si può anche evitare. Siamo qui 19:35 800 24 00 24. Certo, Borghezio che difende l'italianità, no? È un po' bizzarro, sì. Parenzo?
È il classico paradosso, cioè dovrebbe difendere la padanità, che gli frega lui della italianità effettivamente. Però è Borghezio, cioè voglio dire, adesso non è che possiamo metterci qui a fare l'esegesi dell'intervento dell'onorevole Borghezio, che va benissimo, per carità. Ho visto che ti ha già rimesso di buon umore, a te come tanti altri ascoltatori, però...
Va bene, Annalisa dalla provincia di Milano, buonasera.
Chi è Annalisa?
È un'ascoltatrice.
Buonasera.
Dica.
Sì, io volevo metterla anch'io di buon umore, sono di destra e non mi piace Monti.
Va bene. Se dice così non è che mi mette automaticamente di buon umore, comunque vabbè.
No, però io sono un po' terrorizzata perché l'hanno messo di solo per mettermi le tasse. Hai visto le tasse, pago già?
Le tasse gliele mettevano anche prima, non si preoccupi.
Sì, però diciamo che questo è lì apposta.
Con Berlusconi il carico fiscale non è che sia diminuito.
Non è diminuito, però almeno l'avevo votato.
E anche leggermente aumentato.
E quantomeno andava bene.
No, questo è corretto.
Allora... L'altra cosa invece che volevo dire, una precisazione per Repubblica, che domenica a Roma e a Milano i musei erano gratuiti, quindi non credo che il professor Monti abbia pagato il biglietto.
Vabbè, ma queste sono stupidaggini, su Annalisa, adesso ci abbiamo scherzato sopra, che abbia pagato il biglietto per una mostra, alla fine non ce ne frega.
No, l'avevano precisato e precisavano tutto, anche su Berlusconi.
Va bene Annalisa.
Mi sembra giusto.
Grazie, Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera, io volevo parlare con Borghezio, ma...
Se n'è andato, dica.
Volevo chiedergli un semplicissimo sforzo per stasera, ma piccolo. Invece di vedere Prevart, no? I nippi lunghi, i Celti che di solito vede, se solo arrivava fino all'articolo 3 della Costituzione ci aveva tutte le risposte.
Cioè, quale sarebbe? Me lo ricordi?
Il secondo comma.
Anzi, lo ricordo lei.
Il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto libertà e uguaglianza dei cittadini.
Vabbè, questo non c'entra nulla, però.
È chiaro che il Presidente della Repubblica dice che chi è nato in Italia deve essere italiano, è un'ovvietà.
No, non è un'ovvietà, è una decisione politica, è una cosa di questo tipo. Si può attuare come non si può attuare, si può.
Della persona umana.
Ma non è questo, è evidente che il Presidente della Repubblica parla e quando parla sicuramente si riferisce anche agli articoli della Costituzione, eccetera. Però non è che sia automatico, se fosse automatico e se la situazione in cui siamo fosse incostituzionale avremmo già provveduto da un pezzo. La ringrazio.
Automatico no.
Grazie, Antonella da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, io invece volevo dire che non mi sento affatto esautorato del mio diritto di cittadina di votare. Perché fino adesso diciamo la classe politica non ha dimostrato di essere poi quel granché, quindi a questo punto ben vengano i tecnici. Se proprio del resto io ecco, se almeno avessero fatto qualcosa, una cosa di destra, avrei chiesto io a questo governo, invece non sono stata esaudita, diciamo, quindi a questo punto mi sembra più un governo di destra questo. E capace, speriamo, io sono dalla parte di Giannino per questo e non capisco Ferrara onestamente in questo suo proprio ostinazione di questo suffragio universale, di questo proprio il voto popolare, ma quando
che
mai?
Brutta cosa,
che
il voto.
Mamma
che
mia,
brutta
no,
cosa il
sì,
voto.
Lo è bello, ma no, sarà pure bello certamente, però adesso da parte loro di vedere tutto questo atteggiamento di proprio di affetto, questa
scusi, ma lei in questo momento che doveva essere di emergenza massima, eccetera eccetera, lei sa quale provvedimento vuole prendere il governo?
Ma sono tre giorni, tre anni abbiamo avuto
pazienza.
A parte
che non è vero che sono tre giorni.
Cioè, tre anni abbiamo avuto pazienza, ma adesso non siamo capaci di aspettare due settimane.
No, ma se hai idea di un provvedimento urgente che bisogna, che tutti quanti aspettavamo, lei ha un minimo di idea oppure no?
Io devo avere, cioè la devo partorire io?
No,
idea,
lei ha idea,
queste.
l'ha sentita.
Ah, ecco, beh sì, qualche cosa hanno detto. Però voglio
oggi
dire,
mi ha colpito molto.
Non hanno fatto neanche i viceministri,
diamo tempo
a questi. Beh, voglio dire, io sono stata tre anni ad aspettare una cosa, ripeto.
Era un problema urgentissimo, infatti.
Adesso non posso aspettare 15 giorni.
Sì, certo, c'è stata una meravigliosa dichiarazione.
Ha ragione, perché battagli con questa signora?
Ma secondo te ha ragione, lei va benissimo.
Ma no, siccome hanno fatto qualcosa in questi anni di governo,
no, ma che c'entra? Questo è ben altrismo. Questo qua
è stata fatta la rivoluzione liberale in questo paese.
Il governo dell'emergenza.
Io non vedo
provvedimenti urgenti presi. Si sta ancora aspettando, va benissimo.
E da quattro giorni che c'è?
No, a parte che non è vero, sono quattro giorni. Comunque,
si è appena messo il lodo in verde, è andato nel museo.
Il bravissimo ministro, il competentissimo ministro, non lo dico ironicamente, ministro del welfare Elsa Fornero, a proposito della disdetta dei contratti da parte della Fiat, oggi ha affermato: è una questione delicata che va trattata con grande attenzione. Punto.
Vabbè.
Salvatore da Agrigento, grazie.
Cosa vuol dire questa cosa?
No, per dire, Salvatore da Agrigento.
Io volevo dire, come mai non si parla mai di riforma elettorale? Cioè, ne parlano sempre...
No, ma adesso la riforma elettorale proprio, non ce la faccio.
Abbiamo avuto un governo di tecnici...
Salvatore, non ce la faccio, la riforma elettorale non ce la faccio.
Si vuole uccidere la trasmissione.
Come mai? La riforma elettorale non ce la faccio ad affrontarla stasera. Come mai non si parla di riforma elettorale? Meno male che non si parla di riforma elettorale. Comunque se ne parlerà, Salvatore, se ne parlerà.
In Sicilia.
Che succede?
In Sicilia, noi... Cioè, a parte che è da tre anni che abbiamo un governo di tecnici, giusto?
Sì,
però noi sappiamo chi votare, chi viene eletto deve sapere, deve essere legato al territorio.
Che vuol dire? Legato al territorio deve essere per forza, perché in Sicilia non è che si vota gente che è residente a Bolzano. Sicuramente sono legati al territorio, non c'è dubbio.
In Parlamento, chi riconosce questi parlamentari?
Vabbè, ho capito, insomma, lei che vuole la reintroduzione delle preferenze, cosa vuole i collegi uninominali, cosa vuole?
Le persone. Dobbiamo essere noi.
Adesso la cosa incredibile è che sono diventati tutti fan delle cose che venivano disprezzate solamente qualche anno prima. È pazzesca questa cosa.
Io intendo che dobbiamo conoscere la persona, no, che viene nominata.
Ho capito, dobbiamo conoscere la persona.
In teoria,
se lei guarda le liste elettorali, anche quelle delle liste bloccate, le persone non è che non le conosce. Là, nel suo collegio c'è Tizio, Caio e Sempronio. Se non le piace uno di questi, non vota quella lista. Dunque, un minimo di scelta c'è anche nelle liste bloccate.
Sì, però succede, però capita che io, che prendo 10.000 voti, e lei che ne prende un voto, lei va a fare parlamentare e io 10.000 voti resta a casa.
Vabbè, ma cosa vuol dire questo qua? Scusi,
non
mi spieghi bene.
Allora, essere nominati, se io nella lista sono messo il 30°, giusto?
Sì.
E prendo 50.000 preferenze.
Ma non li prende le 50, dove le prende se non ci sono le preferenze, Salvatore? Dove le prende se non ci sono?
No, ascolti.
No, mi scusi, se le preferenze non ci sono, come fa a prendere?
Sì, non sono le preferenze, c'è praticamente, però devi sempre votare tu la persona.
Ma che vuol dire?
E anche se fa il partito,
scusa,
però
Salvatore,
io voto,
le persone, no,
Salvatore,
ma che dice? Ma Salvatore, o ci sono le preferenze o non ci sono, appunto, per cui lei non è che vota una persona, vota una lista.
Sono liste bloccate, però tu quando vai a votare... Metti il mio nome.
Ma chi l'ha detto? Ma di cosa sta parlando? Ma non ve l'ha visto? Non è vero? Lei si sbaglia.
No, bisogna spostare l'orario della trasmissione a questo telefono di quelli che hanno bevuto.
Forse
non è informato lei.
Quando lei va a votare per le elezioni politiche, caro Salvatore, mette una X sulla lista. Non vota Salvatore da Agrigento. Ha capito o non ha capito?
Magari ha fatto confusione, però
sicuramente confusione.
Cosa intendevo?
No, non ho capito che cosa intendeva, ma comunque va bene lo stesso, Salvatore. Forse ha ragione Parenzo, forse lei è un po' confuso, non lo so.
È l'orario della messa in onda, perché l'ora dell'aperitivo
coincide con l'aperitivo.
Se lo stiamo la mattina,
Salvatore, le preferenze non esistono, punto. Giuseppe dalla provincia di Arezzo.
Sì, buonasera. Io volevo intervenire in base in merito a quello che ha detto oggi Renzi sullo stipendio dei parlamentari raffrontato a quelli dei sindaci e quant'altro. Io direi che anche a sinistra sarebbe ora di finirla con questa demagogia, nel senso che è impensabile che un parlamentare prenda quanto un sindaco. Credo che quel tipo di stipendio avesse una logica durante il tempo quando l'hanno messo, nel senso che io non ce lo vedo uno che deve tutelare gli interessi di tutti a prendere 4.000 euro al mese. Cioè, io credo che quello
cioè,
stipendio dei parlamentari
bisognerebbe
sia una garanzia...
bisognerebbe aumentare lo stipendio dei sindaci.
No, io non ho detto questo. Però,
ma guardi che non è sbagliata come cosa, potrebbe essere anche corretta. Uno che amministra una città come Firenze, che guadagna 4.300 euro al mese, se poi guadagna davvero così, mi sembra poco, oggettivamente.
Perché è poco?
Ma quello
che mi interessa è che non siano corruttibili questi signori che comandano.
Sì, ma quello è un altro discorso. Quello riguarda tutti. È chiaro che se tu prendi, lei dice, se tu prendi uno stipendio adeguato, puoi cadere meno in tentazione.
Esatto,
è vero e non è vero, perché poi anche quelli che i soldi ce l'hanno. E se hanno la corruzione dell'animo e sono ingordi si fanno corrompere lo stesso, ma non è questo il punto.
Sull'ingordigia non ci possiamo fare niente nessuno, ma
no, però voglio dire una cosa, io lo stipendio dei sindaci sono serio su questo, io lo aumenterei,
ecco,
aumenterei.
È proprio il momento giusto per proporlo,
certo,
signor Cruciani.
Certo, cioè perché non si può aumentare lo stipendio dei sindaci nelle grandi città?
Il sindaco ma guadagna il giusto guadagnare, con 4.500 euro amministra la città.
C'è una dichiarazione di Berlusconi in tribunale, che forse fra poco avremo questa dichiarazione. Le ragazze ospite alle serate di Arco sono vittime dei PM di Milano e del GIP che ha dato il via libera al processo. Processo. Come sai, ieri il tribunale ha stabilito che le 32 giovani ospiti a Villa San Martino sono parti offese.
Sì,
ma,
è curioso.
Ma secondo Berlusconi sono parti offese dai PM dai PM di Milano. Bene,
sono
grazie.
Parti offese anche se non si sono costituite, anche se molte di loro non si sono costituite parte civile.
Francesca Lavarese, vabbè, se non dare per comunque ragione ai pubblici ministeri anche su questa cosa.
Berlusconi in questo caso, vedi che sei prevenuto anche tu nei miei confronti. Ho detto che il signor Berlusconi questa volta ha ragione, perché la signorina Ruby Rubacuori, già nipote di Mubarak, non si è costituita parte civile. Quindi e questo è un dato, quindi questo dà ragione a Berlusconi.
Dunque è sbagliato dire che sono parti offese, come ha fatto ieri la procura.
Esattamente, perché non si è costituita parte civile.
Francesca Davarese, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica signora Francesca.
Sì, io avrei chiamato ieri sera perché c'era il...
Ma non c'è problema, è uguale.
L'ingegner Castelli,
sì,
no?
Sì.
Che naturalmente ha il sangue marcio ancora per la figuraccia che ha fatto per la mancata elezione a sindaco di Lecco, e adesso figuriamoci. Comunque non lo si può sentire davvero prendersela per la questione della firma di Monti sul discorso di Roma Capitale, che è una cosa che è in ballo da chissà quanto tempo.
Da 3
e
anni,
appunto,
sì.
Monti ci ha messo unicamente la firma perché giusto passava di lì in quel momento, quando loro invece, zitti zitti e Mosca, hanno avallato tutte le boiate che il governo ha fatto scialacquando un sacco di soldi. Si cominci con il discorso dell'abolizione dell'ICI, che è stata una operazione in direzione opposta al federalismo fiscale che ha penalizzato i comuni, 3 miliardi di lire, lasciamo perdere all'Italia.
Poi?
Il G8 della Maddalena, uno scempio che è costato anche lì oltre 300 milioni.
Lei dice non possono lamentarsi,
la questione del non accorpamento dell'election day quest'estate tra i referendum e le amministrative, anche lì Maroni si è opposto fino all'ultimo minuto, avrebbero risparmiato 300 milioni. E poi non
ho capito perfettamente.
No, aspetti un attimo,
che vuoi
gli 800.000 euro che grazie alla legge Mancia sono andati alla scuola privata Bosina della signora Bossi, ok? E poi i fondi FAS, no?
La Lega non ha nessun diritto di parlare di sprechi, ho capito.
E sono andati a finanziare le società di navigazione dei laghi lombardi. A lei pare che i laghi lombardi siano zone sottosviluppate?
Ho capito, Francesca. Lei dice non si può parlare dei soldi a Roma Capitale. Ho capito, ma che vuole fare? Un comizio, Francesca?
No, le volevo dire che io sto ascoltando Radio Padania da un po' di tempo, no? Naturalmente a distanza di sicurezza, no?
Se le piace così.
Con le opportune protezioni del caso, no?
Che protezioni? Pronto? In che senso, scusi?
No, nel senso che voglio evitare la contaminazione, però è giusto informarsi.
In che senso, scusi? Come fa a evitare la contaminazione? Che fa? Non è che esce fuori un flusso negativo?
Pur diciamo facendolo un po' controvoglia, perché logicamente il mondo leghista è lontano da me, ho appena
detto allora?
Borghezio e mi ha già rovinato la serata, vabbè. Allora, praticamente
adesso
cosa,
non è finita,
cose,
eh.
Le cose stanno così, ascolti un attimo.
Sì.
Le cose stanno così. Aspetta,
come stanno le cose?
Ascolti.
Chi è al telefono, scusi?
Sarà mia figlia, ascolti.
Risponda, risponda, no, magari è urgente.
No, no,
figlia,
no,
scusi, che risponda.
Come non importa?
L'elettorato leghista è in questa situazione, si è trovato nel giro di pochi giorni senza più il partito di governo.
E allora?
E adesso la Lega, che si ripropone come partito di lotta soltanto, non trova niente di più nuovo che riproporre la secessione, che è una cosa che non si farà mai, che non si
ma veramente lo dicevano anche prima
la facessero, devono organizzare un esercito e dichiarare guerra allo Stato italiano, perché non lo possono fare con un referendum.
Vabbè,
e quindi
vada a rispondere a sua figlia. Grazie, sì, grazie Francesca da Varese. 800 24 00 24. Credo che abbiamo Berlusconi in uscita dal tribunale su questa storia di Ruby, eccetera. Okay. Eccetera, sentiamo.
Ecco, che è la più grande sciocchezza, ma non è solo una sciocchezza, è una cosa molto peggiore. Queste sono vittime dei PM di Milano, del GIP che ha dato il via al processo, del tribunale che sta giudicando Emilio Fede, che non mi ha mai portato nessuna ospite.
Questa era la voce di Berlusconi raccolta da Raffaella Calanda al Tribunale di Milano, ma ci abbiamo ancora materiale. Berlusconi, ancora.
Chi ha fatto il danno di queste ragazze che hanno come unico torto quello di aver accettato un invito a cena da parte del Presidente del Consiglio? Sono stati loro che hanno diramato a tutti i nomi di queste ragazze, disonorandole su dei fatti che non hanno nessun contenuto illecito. Quindi è una responsabilità grave dei PM di Milano, che hanno sulla coscienza quello di avere rovinato la reputazione di tutte queste mie ospiti.
E questo era Berlusconi al Tribunale di Milano pochi minuti fa. Pochi minuti fa. Perché? Che ha detto di strano? Che ha detto di strano?
No, è meraviglioso che hanno rovinato la reputazione.
Beh, perché? È una tesi assolutamente plausibile.
Sì, è meravigliosa.
Perché però è meravigliosa? Non c'è niente di strano.
No, dico, qualcuna invece di queste ragazze
ha rovinato la reputazione di Berlusconi.
Che è costituita parte civile, che ritiene invece...
Ma sì, due ragazze.
Due di queste, magari perché vogliono fare soldi solo, per carità. Però è tutto imbarazzante, capito? Comunque, ora mi fa anche molta simpatia, perché vederlo in tribunale così, che risponde... Beh, lo vedo molto lucido, ultimamente.
Gianluca Buonanno, eccoci qui, caro.
Ciao,
Buonanno,
amici.
Come andiamo?
Mancava solo Buonanno.
Sono in Valsesia,
che,
sto bene.
Che fai? Tutto finito, i cartonati, è tutto finito ormai, lei lo sa, voi siete all'opposizione, ormai non vi faranno fare più nulla, siete fuori da tutto.
Ma non è vero.
Parenzo, diglielo anche tu, tutto finito, no?
Siete al capolinea, via, finita la corsa.
Finito Parenzo, no? Non noi, la Lega è forte, viva e farà di tutto e di più.
Ma di tutto di più, per adesso ne sparate di tutti i colori al momento per rispondere a questa offensiva dei poteri forti.
Caro
come dire,
mio
no?
Onorevole, se la metta via è tutto finito.
Mi sembra che ci sia, no?
Come?
Al governo, l'alta finanza e i banchieri sono ben al governo. A me hanno insegnato e ho visto che le banche quando c'è il sole ti offrono l'ombrello e quando piove te lo chiedono indietro, quindi non mi sembra un buon inizio.
E perché lo scoprite soltanto adesso? Scusi, caro il mio onorevole Buonanno.
Al governo
e i
banchieri io non ne ho visti.
Come mai me l'avete fatto le leggi sulla concorrenza bancaria? Come mai l'avete scoperto solo oggi?
Figlio Fini, che adesso
no, lo,
fare il
lo chiedo a lei, caro mio onorevole, col doppio incarico. No.
Io ho il doppio incarico senza prendere soldi.
Ma
quindi...
Che c'entra Fini?
Fini va in giro a fare i comizi in giro e non fa il presidente della Camera.
Beh sì, lo fa.
Comunque, per modo di dire, quando viene alla Camera ci sta sempre 10 minuti, un quarto d'ora, poi va via, fa le commemorazioni, fa poca roba, oppure quando c'è una cosa importante, altrimenti non c'è mai.
Non c'è mai?
C'è poca, secondo me c'è veramente poco. Quando c'è, e lo vediamo entrare molto spesso, c'è una commemorazione, un ricordo.
Ma invece di parlare di Fini, perché non avete messo la tassa sulle speculazioni bancarie, caro Buonanno?
In compenso abbiamo messo la tassa che quelli che mandano i soldi all'estero sono irregolari, devono pagare il 2%, questo l'ha fatto la Lega.
Il paradosso è che adesso vi state lamentando...
E non pagano gli italiani, abbiamo inventato finalmente una tassa dove gli italiani non la pagano.
Ma vi state lamentando contro l'ipotetico governo dei banchieri, che invece è il governo della BCE, perché non siete stati stati in grado di fare un cazzo in, quattro, in tre anni e mezzo.
Questa è buona.
Detto col massimo rispetto e chiedo scusa.
Questa è giusto, però, buon anno. Un po' la colpa è vostra. C'è stato un piccolo golpe, secondo me, però un po' la colpa è
vostra. Se vogliamo pensare che esistono le favole, facciamolo, però il pensiero che questo governo sia nato in 3, 4, 5 giorni è puramente demenziale.
E invece che è successo?
Mi sembra che sia chiaro che questo disegno era già in itinere da un po' di tempo, perché Monti non è che è venuto fuori all'ultimo secondo, tra l'altro con il fatto di farlo senatore a vita tre giorni prima mi sembra talmente palese che c'era un disegno dietro, dopodiché è venuto fuori quello che è venuto fuori e adesso ci ritroviamo in queste condizioni. Adesso io voglio vedere la gente, e noi della Lega siamo proprio all'opposizione perché ci crediamo, che tra un po' di tempo quello che si pensa di questo governo cambierà un po', perché se reintrodurranno l'ICI prima casa, io come sindaco voglio proprio vedere la gente se è contenta o no.
Ma guardi che Berlusconi
per la pensione di anzianità, quello che pensa Berlusconi sono fatti suoi, io ti sto dicendo quello che pensiamo noi della Lega.
Ormai non me ne frega più niente di quello che pensa Berlusconi.
Però ognuno ha la sua idea, quindi Berlusconi avrà la sua e noi abbiamo la nostra. L'ICI prima casa è un disastro per i cittadini.
Ma lei non si è liberato un po', non si sente un po' liberato che non c'è più Berlusconi? Mi dica la verità.
Noi della Lega ci sentiamo bene da soli, avessimo il 51% l'Italia sarebbe rivoluzionata veramente, purtroppo non siamo ancora arrivati al 51%.
Ma quello mi sembra
ancora
difficile.
Ma che favola,
se fosse la Lega con il federalismo voglio vedere i siciliani, i calabresi, i napoletani, i pugliesi.
Che farebbero?
Cosa farebbero? Ma non sto dicendo i cittadini,
che farebbero?
Siamo con i cittadini, con la classe politica.
Che farebbero?
Innanzitutto l'evasione fiscale sarebbe diversa, cioè molto meno. La spazzatura a Napoli non esisterebbe come esiste.
E la bacchetta magica.
Perché avremmo fatto gli inceneritori che invece lì non li vogliono, comunque si vogliono
con la camorra. Siete stati al governo tutto questo tempo, però non è che siete stati all'opposizione.
Però la Lega non è che può guardare la
sempre così. Pure Berlusconi diceva, prima è stato Casini, poi Fini che non mi hanno fatto fare niente, pure voi siete al governo però non vi hanno fatto fare niente. Un attimo, abbiamo la pubblicità, 800 24 00 24, torniamo subito. Gianluca Buonanno, sindaco di Serravalle, che è? Scrive Seisia, come si chiama? Come si chiama?
Varallo, e io sono Serravalle, sempre valsese, però ti dico Varallo, che Maroni ha combattuto la mafia, gli ha dato delle...
l'ho capito, Buonanno, se non mi racconti sempre la solita cosa, che Maroni ha combattuto la cosa, lo sappiamo che ha combattuto la criminalità organizzata, borsa. Siamo qui, 800 24 00.
L'argomento cade a fagiolo. Dopo aver sentito quella specie di onorevole della Lega,
chi è?
Il Ciccione, mio corregionale.
Borghezio, dice lei.
Ma non diciamo il Ciccione.
Che Ciccione, scusi.
Difetti fisici, brutto.
Un figurino snello.
Ho capito, ma non è che essere figurino snello o Ciccioni cambia la sostanza del discorso.
Che ha la duplice nazionalità. Sono un italiano nato in territorio francese e ho nazionalità sia italiana che francese. Ho
scelto
di rimanere in Italia. E dunque quel signore, forse si allargherebbe un po' la sua mente, non sarebbe borghese naturalmente. No, ma l'argomento per cui ho telefonato è un altro.
Qual è?
È che io ho sempre ammirato lei e Parenzo.
Sì.
Per il fatto? Di questi specie di onorevoli che venivano da voi, voi li aiutavate a pavoneggiarsi e che si ridicolizzavano da solo, da soli. Dunque, io ritengo che sia stato pregevole da parte vostra fare questo. Quello che non capisco è che adesso ce l'ha con questo governo.
Chi ce l'ha?
Cosa si aspettava?
Chi ce l'ha, io?
Sì.
Ho capito.
Mi sembra che dice che non è democratico.
No, ma io non ho detto affatto che non è democratico. Figuriamoci se ho detto che non è democratico. È democratico perché è stato, come dire, designato e poi successivamente votato dal Parlamento secondo procedura costituzionale. Dunque è perfettamente democratico e costituzionale. Dico semplicemente un'altra cosa. Dico che la classe politica italiana si è fatta mettere...
Sarei contento.
No, ma glielo spiego subito. No, le dico semplicemente che la classe politica italiana si è autocastrata anche per propria insipienza, sia maggioranza che opposizione, ma in particolare la maggioranza, offrendo il proprio scalpo a un gruppo di tecnici che non votati da nessuno. La seconda cosa che dico è che a me sembra che un governo nominato sotto la spada di Damocle dell'emergenza assoluta in pochi giorni, bisognava fare prestissimo, dovesse avere le idee già chiare, cioè già con provvedimenti pronti, decreti legge immediati, non stare ad allambiccarsi con i sottosegretari, con i viaggi all'estero, con queste cose qui. Questo è il mio modestissimo parere. Però aspetto,
non è che è andato in vacanza,
però aspetto, viaggi all'estero, naturalmente istituzionali, certo, aspetto,
no,
per carità, aspetto con pazienza, anche se mi sembrava che questa pazienza non dove, cioè non fosse contemplata e bisognava invece agire urgentemente, però magari mi sbaglio io. Aspetto con pazienza i provvedimenti del governo e spero che siano provvedimenti che non è che vengono discussi, non è che si cerca il consenso delle parti sociali, qui non c'è nessun consenso, almeno la premessa era questa, che eravamo in una situazione talmente grave e talmente, come dire, esplosiva, che bisognava prendere dei provvedimenti ora e subito. Invece mi sembra che insomma ancora siamo ai preliminari, però insomma, magari mi sbaglio io.
Ma anche i preliminari sono importanti.
Sì,
però,
perché quelli sono sempre importanti. I
preliminari sono fondamentali.
Angelo, che dice dunque? Non ho capito.
No, io dicevo che anch'io mi aspetto dei provvedimenti. Probabilmente avrà avuto qualche difficoltà inaspettata in questo governo.
Ma non dovrebbe averne, perché un governo legittimato dal Presidente della Repubblica, che dovrebbe avere idee già chiare su quello che bisogna fare, no?
Forse non abbiamo capito perché questo governo è cambiato. È perché l'Italia tutta, non solo Berlusconi, credo che soprattutto gli italiani non hanno più la fiducia degli europei. Io per lavoro vado spesso all'estero.
Sì, ma questo può darsi.
Io per lavoro vado spesso all'estero e la cosa che mi si rimproverava, mi si diceva: ma scusa, ma voi no, come fate a sopportare certe cose? E le può dar torto lei? Le può dar torto a quei signori?
Vabbè, ma non è che la fiducia rappresenta una questione importante se ha una ripercussione sulla questione economica, non è che la fiducia così per le chiacchiere. La ringrazio, ci vorrebbero i violini per questa dichiarazione di Casini su Monti, mandatemi i violini, violini. Senti Parenzo, senti. Monti è veramente un uomo di grande qualità e di affidabilità totale. E anche un politico raffinatissimo. Perché se questo è un tecnico, addio ai politici. Beh, da oggi in poi voglio introdurre questa rubrica, la melassa del giorno.
È giusto, bellissimo.
La slinguata del giorno nei confronti di Mario Monti. Sicuramente non richiesta.
Fammi dire una cosa cattiva.
Dimmi.
Sul signor Casini.
Sì.
Sul signor Casini, alle volte degnamente nominato omen nomen.
Sì.
Signor Casini, quando c'erano le inchieste sul signor Berlusconi, che noi abbiamo duramente, io in particolare, ricordato e contestato, oggi dovrebbe dare delle spiegazioni sulla vicenda della Finmeccanica, il signor Casini.
Dell'ENAV in particolare, comunque.
E dell'ENAV, cioè Finmeccanica e quindi ENAV. Quindi via i violini, vogliamo sentire parole chiare dal politico, non denunzie come ha fatto oggi, minacciando querele, quisque populo, non denunzie, parole
chiare. Buon anno, c'è ancora lei, dove si trova?
Sì, mi ero addormentato, scusa.
Come addormentato?
La melassa che ho sentito, mi ero addormentato.
Ah, la melassa su Monti, la melassa su Monti. No, buon anno, ha sentito quello che ha detto Napolitano sugli immigrati, che dice lei?
Sono contento di essere un folle.
Cioè?
Siccome il Presidente della Repubblica ha detto che è folle pensare che chi nasce straniero in Italia non possa essere italiano, io sono contento di essere folle, perché mi sembra che oggi le priorità siano ben altre. Non sia quello di pensare agli stranieri che nascono in Italia, ma sia di pensare come risolvere il problema del nostro popolo, e quindi è evidente che siamo fuori giri.
Non è che uno non può pensare anche a queste cose, non mi sembra nel programma di governo, no?
Appunto, e quindi facciamo le cose concrete. Io sono d'accordo con te su quello che hai detto, tutti si aspettavano dei provvedimenti immediati di questo governo e siamo ancora qua a aspettare che stanno discutendo e bisticciando chi fa il viceministro, chi fa il sottosegretario, che gli manda i pizzini o no.
Magari non bisticciano, semplicemente è Monti che deciderà.
Perdono tempo, ma nello stesso momento l'unico provvedimento che fanno è Roma Capitale.
Vabbè, questo però non ci ripetete.
Roma Capitale, deve esserci Varallo Capitale, ci deve essere Varese Capitale, ci deve essere.
Ma è un provvedimento
capitale
che voi avete bloccato per mesi al Consiglio dei Ministri.
Ma Roma deve sempre prendere i soldi, perché devono essere più furbi loro di tutti gli altri? Allora a me che tirano via i soldi come sindaco sono un coglione. Ma scusate, perché a Roma deve avere sempre tutto? Se piove tre ore, alluvione, disastro. L'alluvione è quello che succede in Liguria, è quello che è successo in Veneto. Quelle sono le alluvioni. Allora,
anche lì i soldi le hanno dati,
Certo, è andato lì invece subito chiedere l'intervento, il disastro, eccetera, eccetera. Se Roma è aggiustata male, se la prendono con i politici
romani. No, ma lì i soldi credo che siano stati dati per la questione del Lazio e del ripianamento.
No, ma certo, sì, ho capito, però anche quando c'è stato quel temporale fortissimo che è durato un 3 ore e poi subito attivato tutto il mondo, perché cavolo, siamo a Roma, ma cosa vuol dire? Perché quando piove in Valsesia, quando piove a Milano,
ma anche
piove
lì, quando c'è lo stato di emergenza si danno i soldi, anche là, anche voi li chiedete i soldi.
Ma no, con un temporale di 3 ore, cioè.
Vabbè, adesso non mi ricordo qual è la cosa. Com'è?
A Roma, è successo un mese e mezzo fa. Ogni volta che succede qualcosa a Roma, da una formica lo fanno diventare un elefante, perché è Roma. Ma Roma si mantiene da sola. Perché dobbiamo mantenere noi? Io non ce l'ho con i romani. Roma poi è una bellissima città, ma che si devono aggiustare da sole.
Senta, ma sì,
alle follie, c'è un limite anche orario.
Che dici, Parenzo?
No, che alle follie, alle ottime follie lucide del signor Bonanno, c'è anche un limite orario di tempo, no?
C'è.
Non è che si può dire. Parenzo. Lui appena sente come un toro, no? Presente il toro nella corrida.
Sono il segno del toro,
Appunto, con le corna sulla testa. Appena vede il drappo rosso, il toro impazzisce. Ecco, i leghisti sono così. Appena gli dici Roma, questi subito.
Allora, ministeri, ma se non sono capace di spostare un dirigente da una stanza all'altra di un ministero,
ma avete aperto quei tre farlocchi di ministeri al nord dove c'è una foto, la fotografia dell'Alberto da Giussano,
su a costo zero,
ma a minchia zero, non a costo zero, a minchia zero.
Cosa fanno in Sicilia dove ci sono 25.000 dipendenti regionali e la Lombardia che ha il doppio degli abitanti della Sicilia ne ha meno di 5.000? Che cosa sono?
Ma adesso parliamo dei ministeri, ma perché non li togliete definitivamente? Ormai basta, è finito.
Il nord vuole avere la sua forza.
Ma i ministeri non c'entrano niente, Bonanno, basta.
Quello della Germania, perché noi dobbiamo fare la fine della Grecia?
Ma non ci va neanche la mamma di Calderoli dentro quel ministero lì.
Ma ormai, dato, i ministri non ci sono più.
Se ci fossero i ministri con la testa di Calderoli andremmo molto meglio, perché Calderoli è una gran testa.
Ha una gran testa Calderoli?
Sicuramente,
nel senso che è una testa grossa.
No, quello ce l'ha Sarkozy, come diceva Fiorello ieri, non è che ha la testa grossa, che ha il corpo piccolo Sarkozy, e invece di fare tanto ridolini guardasse a casa sua, che adesso gli arriva una stangata anche a lui, ma oltre all'elettorale anche quella economica.
Adesso, la lezione di Bonanno a Sarkozy.
Bonanno ci insegna la politica francese.
Di mettere più tacchi anche lui, anch'io sono piccolo,
non mi metto i tacchi. Il signor Bonanno.
E invece Sarkozy si è sposato una signora italiana che fa poi sempre la fighetta, perché.
Ma che vuol dire?
Fa la schizzinosa sempre. Fiorello fa bene a prenderla in giro, la signora Bruni, no? E allora che se la tenga lì, se è presa un'italiana, se la tenga lì.
Ma che c'entra?
Ma cosa c'entra?
Ma che vuol dire?
Ma lei, ma che cos'è questo? Un convegno di geopolitica di Limes?
No, è che la situazione è davvero, che se uno guarda, è paradossale dappertutto. La Grecia si fa comandare
non ci spieghi il default della Grecia, però
no,
la prego, non ci spieghi il default della Grecia, Bonanno, ci occupi dei ministri,
no, prende delle stangate.
No, mi viene da vomitare e viene la cirrosi e viene la cistite, se Bonanno mi spiega il default della Grecia, mi viene la cistite. Si occupi di Varallo Sesia, non mi spieghi il default della Grecia, c'è un limite a tutto.
Non te lo spiego.
Non si avventuri,
scusi,
buon anno.
Adesso che Maroni non è più ministro, li toglie quegli affari che ha messo nel suo paese, là, quei cartonati.
Non costano niente, non fanno mai sciopero. Volevo dirvi però un dato: Piemonte, Lombardia e Veneto, solo queste tre regioni. Tra quello che danno e quello che prendono c'è una differenza di 80 miliardi all'anno. Questi 80 miliardi, se noi li avesse a casa sua,
ma che c'è?
Almeno una parte, ancora di più. La locomotiva siamo noi, ma perché dobbiamo sempre pagare per gli altri? Ma perché dobbiamo sempre pagare per gli altri? Perché abbiamo visto l'evasione fiscale alla Calabria al numero 1? Perché in Calabria non pagano mai le multe?
Ma eravate al governo fino all'altro giorno!
Ma perché quando uno parla della classe dirigente lì è trasversale, destra e sinistra, quando parlano del sud,
mandatemi la pubblicità, vi prego, mandatemi la pubblicità, no, non ce la faccio.
Sono sempre insieme.
Pubblicità. Siamo qui, 800 24 00 24. Andiamo a sentire Marco da Firenze, buonasera.
Buonasera, mi sente?
Sì, dica.
Oh, finalmente dopo 2 anni sono riuscito a sentire una frase positiva da parte di Parenzo, perché da parte sua è difficile, cioè sulle cazzate.
Ma cosa ha detto su Parenzo, non ho capito.
Una frase positiva.
Che vuol dire una frase positiva?
Confronti
positiva secondo lei, naturalmente.
Positiva secondo lei.
Secondo me è positiva, cioè le spiego anche se mi dà un attimo di tempo, cioè io sono stato, perché spesso ascolto quando torno dal lavoro in auto e la trasmissione, cioè in questi 2 anni lei ha rappresentato, lei Cruciani, l'emblema del degrado radiofonico. Glielo spiego anche. Capo Manzolini è l'emblema del degrado
radiofonico, rappresenti Cruciani,
esatto, e Berlusconi l'emblema del degrado, chiaramente istituzionale.
Io invece l'emblema del degrado radiofonico.
Le dico un attimo e spiego perché anche.
Sì.
Cioè per 2 anni ha cercato di difendere l'indifendibile, cioè della gente allucinante che è venuta ai suoi microfoni, della gente comprata anima e corpo.
E perché io avrei dovuto... Scusi Marco.
Io le dico un esempio.
Marco,
di
ma dov'è che avrei...
Ma
chi è che avrei difeso? Non ho capito bene, perché me lo dice lei che ho difeso. Io non difendo nessuno, per cui
tutta questa gente allucinante.
Io l'ho difesa.
I microfoni di questa radio.
Ma io l'ho difesa.
Sì, la difesa, no, perché lei ha cercato di passare sopra. Io ho sentito i leghisti, questi leghisti che fanno veramente ridere, dire delle affermazioni che lei avrebbe dovuto dire subito, immediatamente. Chiamo il 118. Cioè uno come un ministro come Bossi che dice.
Sì. Che peccato, peccato che non è mai stato alla radio.
Malato, capito?
Guardi, c'è modo e modo di criticare le persone e di criticare le...
Uno che fa delle affermazioni del genere va...
Vabbè, andiamo
bloccato.
Oltre, poi chi avrei difeso? A parte che io che difendo
lei
Bossi è nuova come
un
cosa.
Un esempio di una cavolata sua, clamorosa, un tentativo di difendere
ma
tutta
chi?
Questa centaglia.
Ma chi?
Le faccio un esempio. Lei una volta ha detto...
Deve essere l'ora,
Deve
essere l'ora.
Che non c'era niente di male in Verdini, che aveva detto che Dell'Utri era una brava persona. Questa è una piccola. Lei ha detto non c'è nulla di male, c'è molto di male.
Ma io non me lo ricordo nemmeno.
Che Dell'Utri è una brava persona, uno che ha subito 2 condanne. Due condanne anche in appello,
vabbè. Poi che altre cose si è appuntato?
Mi piace,
in modo indifendibile, con tutte le 75 cause penali, le ha detto vabbè, so cose vere.
Ma cosa? Ma di chi sta parlando?
Di lei.
No, ma di chi sta parlando? Chi è questo, le cause penali? Chi era? Chi è che
allora,
avrà difeso?
Ogni volta che qualcuno dice che era impresentabile un elemento come Berlusconi,
Berlusconi
con 75 cause penali,
è una cosa nuova,
normale,
dice
in un paese normale, uno o si prende a calci,
poi
si mette.
Poi?
E invece lui è rimasto lì e lei ha cercato di deviare.
Va bene, ho capito. Questa è
di libero.
Sono cose libero. Come? Adesso c'è libero le cose.
La
Marco, allora. Vabbè, lei dice ho difeso Berlusconi. Ho capito. La sostanza di tutta questa chiacchiera che va avanti da 3 minuti.
Sì,
la sostanza che ho difeso Berlusconi. Benissimo. Oh,
esatto,
bene. Oh,
finalmente.
Ma lo poteva dire subito. Facciamo
quando
prima.
Quando parla qualcuno anche come Borghese, la Padania è indipendente. Ma lei quando è che glielo dice? Ma che cazzo state a dire? La Padania esiste, mai esistita, sono degli ignoranti, ma quando è che glielo dite?
Ma glielo diciamo sempre direttamente.
Non glielo dite mai, cioè sono degli ignoranti, la Padania storica.
Marco, che noia,
esistita,
che noia, che noia.
È sempre la noia, perché ogni volta sono 17 anni che stiamo a subire questa noia.
Vabbè.
E sono cose vecchie.
Ma lei che ha fatto? Ma stasera che ha fatto? Che ha bevuto?
Sì, perché da un po' che avevo provato a telefonare, non
per cui
mai. Allora gli dico tu.
Per cui sei sfogato
così. Fede è fatto così.
Fede è fatto così.
No, lo conosciamo. Tutto un degrado.
Tutto un degrado. Tutto un degrado. Invece lei non è. Lei è tutto a posto.
No, sono obiettivo. Cioè,
è obiettivo.
Il governo Monti, mi devi dire, il governo Monti non ha fatto niente. Castelli ha detto.
Sì.
Il governo Monti non ha fatto niente. Caspita, hanno giurato un giorno fa.
Ho capito.
Cioè, non hanno ancora fatto nulla. Perché sono passate 24 ore e loro in 3 anni e mezzo non hanno fatto un tubo.
Bene, ho capito.
Ma quando è che glielo dite?
Ma quando è che glielo diciamo? Va bene, Marco, sempre.
Vabbè, solo questo.
Ma dove ti trovi, Parenzo, che sei... Che sei
in alta con ste cazzate.
Marco, grazie. Dov'è che sei rintanato, che ti sento male? Non sei alla 7?
E domani c'è il collegamento telefonico e non funziona. Qui a lavorare, alla 7, sto lottando come un leone.
Sì.
Devo andare adesso alla presentazione di un libro del signor Claudio Cohen.
Vabbè, quello è.
No, io le dico così. C'ho Claudio Cohen, un libro in
buon anno, c'è ancora lei, buon anno.
No, sento
venga anche lei, buon anno a sentire questo libro.
Ma adesso Berlusconi vi prende come avvocati difensori allora i processi.
Ha capito, però, sì.
Ormai siamo aggiustati così. Ma sì. Il Grana Padano, perché si chiama così? O perché esiste il Gazzettino Padano?
Ma che c'entra, scusi?
Ma la Padania e invece...
Ma le stronzate vengono fuori proprio così?
Buon anno, non è che c'è... Non è il fatto che esista il Grana Padano... Non è che esiste il Grana Padano significa che esiste la Padania.
È un modo per dire che se c'è questo termine, questa terminologia, è perché la Padania esiste.
No, scusi, questa è stupenda, questa è stupenda. Allora,
la Padano dimostra l'esistenza della Padania. Questo dice un deputato della Repubblica? No, io voglio sapere. Il virgolettato del signor Bonanno è:
esiste il grano, esiste il grano Padano, allora esiste la Padania.
No, ma è una trattata delle 2021. La Padania c'è.
Ma il Gazzettino Padano è una trasmissione della Rai. Bonanno, cosa c'è? Ma ve la siete inventata voi?
Ma la Rai che è romanocentrica ha chiamato il Gazzettino Padano Padano perché c'è la Padania.
Poi quale altra cosa c'è? Quale altra cosa c'è?
Parlare del default della Grecia.
Quale altra cosa?
Ci siamo noi perché se non ci fosse la Padania l'Italia sarebbe già nell'Africa.
Sarebbe già nell'Africa, dice.
Certo,
scusi un attimo, buon anno, scusi un attimo. Oltre a quest'altra stronzata che ha detto che se non ci fosse la Padania noi saremmo già nell'Africa. Però sì, diciamone un'altra. Quale altro particolare, quale altro nome le viene in mente che giustifica l'esistenza della Padania? Quale altro oggetto? Che ne so, quale altra trasmissione, quale altra cosa? Abbiamo detto il Grana Padano, il Gazzettino Padano e poi?
Non so, ma comunque adesso non mi viene in mente, sono venuti in mente due esempi così, ma il nesso è questo. La storia dice che la Padania c'è.
Facciamo l'accento di formaggi, facciamo il gorgonzola.
Noi lo vogliamo difendere, perché il territorio, come ho detto prima, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto insieme.
Vabbè, ho capito,
regalano 80 miliardi all'anno a tutto il resto del paese.
Mamma mia che noia. Buon anno. Allora, mi dica una cosa, ma è vero a lei che è andato negli uffici della Camera a chiedere ha fatto anche una lettera per togliere eliminare il suo vitalizio, ma tanto lei sapeva che non si poteva fare, che andava alla...
Io sono andato agli uffici della Camera e ho chiesto il 25 ottobre, mi ricordo anche il giorno, sono andato e ho chiesto: scusi, come faccio a rinunciare al vitalizio futuro che potrò maturare?
Ma non può rinunciare, lei già lo sapeva.
Aspetta, la risposta è stata: non sappiamo cosa rispondere perché nessuno ce l'ha mai chiesto. Questa è la risposta che hanno dato a me.
Questa è la prima volta.
Ancora, dopodiché ho messo per iscritto, l'ho pubblicata anche questa cosa, pubblicato, l'ho resa pubblica, e adesso aspetto la risposta, che voglio una risposta esaustiva, perché io penso che se bisogna fare determinati sacrifici è giusto che, io parlo per la mia persona, non sto giudicando nessun altro, è giusto che un neoparlamentare come me non possa dopo 4 anni, 6 mesi, un giorno avere età pensionabile un vitalizio. Questo è stato il mio ragionamento, senza accusare nessuno, però poi mi ha fatto specie che 3 giorni dopo che ho depositato questa lettera di richiesta, il Presidente della Camera dice: adesso noi lavoriamo per annullare i vitalizi. Ma come, sei lì da 30 anni e dici adesso questa cosa?
Sì, ho capito, ma lascia perdere adesso il problema di quello che ha detto cosa e chi ha detto prima e chi ha detto dopo.
Era stato un caso.
Allora, lei sapeva, buon anno, che al vitalizio non si può rinunciare, cioè alla pensione dei parlamentari. Perché lo sapeva? Se non lo sapeva...
Ma perché non si può rinunciare?
Perché non si può rinunciare?
Le tavole di Mosè?
No,
perché?
Ho capito.
No, ma lo sanno tutti.
Lo sanno tutti che non si può rinunciare, no?
Ma perché? Non è vero. Allora me lo mettono per iscritto il perché, dopodiché si dovrà trovare una formula dove un deputato, se decide autonomamente di rinunciare, lo può fare, lo deve fare.
Vabbè, insomma, lei insiste, io voglio rinunciare al mio vitalizio.
Forse uno dice: allora, siccome non è mai cambiato niente, non cambiamo niente.
Vabbè.
Posso io chiedere di fare in modo che si cambi qualcosa?
Però scusi,
cambiare una legge, non fare delle robe spot così.
Dopo la sua...
non sono spot, io l'ho messo per iscritto.
Vabbè, allora
cambia tutto.
Cambia tutto.
Non l'ho fatto nessuno.
Allora, scusi, buon anno. Si sta scatenando dagli ascoltatori una discussione dopo la sua storica frase, perché ormai diventerà storica, lei lo sa, no? La prova dell'esistenza della Padania è che esiste il grana padano.
Anche, scusa, l'identità culturale lavorativa padana esiste o non esiste? La mentalità, il modo di lavoratore.
Ma quello che c'entra, lei ha detto un'altra cosa, lei ha detto, siccome certo. Esiste il grana padano, allora...
Il gazzettino padano, è perché evidentemente...
Esiste la Padania. E insiste pure lei. Allora...
E ti dirò di più, sì. C'è un altro che la pensa come me.
E chi la pensa?
Un giornalista che vi fa i fiocchi contro fiocchi.
E chi è?
Vittorio Feltri.
Ma che c'è? Ma mica pensa al grana padano. Guardi,
informati, perché in una trasmissione televisiva che c'era anche lui ho sentito anch'io queste
hai copiato da Feltri, lei ha copiato da Feltri,
mi sa che Feltri ha copiato da me, non lo so. E comunque... poi c'è anche quella gastronomica, ma vogliamo dire che in Padania si mangia bene?
Ma che c'entra?
Ma cosa vuol dire? La Padania ha un suo ceppo e questo ceppo ha portato benessere, sviluppo e ovviamente lavoro ed economia.
Ma perché in Sicilia non si mangia bene, scusi?
Sì, appunto, mangiano talmente tanto che poi si dimenticano il resto. Allora bisogna fare anche il resto.
Buon anno, lo sta peggiorando.
Anche a Roma si mangia bene, però poi si dimenticano del resto.
Esiste anche la Reggiania, visto che c'è il parmigiano reggiano.
Beh, c'ha ragione, certo. E la Gorgonzolia.
A Casalmaggiore c'è il centro commerciale padano, sì. Quindi poi
voi
ancora.
Vedete, ma intanto tu, scusa Cruciani, sì. Vieni a Milano a fare la trasmissione televisiva, non ti senti a tuo agio in Padania?
No, io vivo a Milano, è diverso la cosa.
Allora maggior ragione. Se vivi a Milano ti rendi conto della differenza tra Milano e Roma. C'è una mentalità diversa. Se tu vai solo negli uffici o dove si lavora veramente,
che
capisci, si vede com'è che è la mentalità di un posto piuttosto che un altro. Poi ovviamente ci sono anche i casi.
Amaro Lucano, Basilicata Nazione, scrive un altro. Beh, insomma, questo è bello.
Ma saremmo contenti noi.
E il pecorino romano, che ne facciamo? Esiste
auguri.
La Romania.
Auguri, però quello che ti ho detto è la pura verità.
Cioè,
perché la RAI ha detto Gazzettino Padano che la RAI è
ma
è
avete
Romano
voluto
Sudica.
Voi il Gazzettino Padano?
Ma come l'abbiamo voluto noi?
A Radio RAI, come no? Come no?
Da quanto tempo esiste il Gazzettino Padano?
Ma esisteva anche la Cispadania, la Transpadania.
E allora? Abbiamo fatto anche il giro della Padania in bicicletta.
E allora quella è la prova provata che esiste la Padania.
Il fatto che comunque la Padania è un territorio, veramente. Adesso
comunque, grana Padano, mi ripeta questa...
ricco che si è sviluppato,
ma questo lo so, buona non ci faccia lezione di sulla
allora,
Padana. Ma scusi, il grana padano com'è?
Buonissimo.
Dove lo fanno il grana padano?
Dove fanno? In Emilia.
Ma lei lo sa dove lo fanno esattamente?
Ma guarda, c'è un mio collega deputato che è uno di quelli che produce il latte per poter fare questo meraviglioso formaggio.
No, ma qual è il centro di produzione del grana padano? Lei sembra un esperto, dov'è?
Come il centro di produzione, ce ne sono diversi, non è che c'è un punto
dove si produce,
ce ne sono diversi,
dove si produce il grana padano,
dove si produce,
dov'è, qual
dove
è
si
il
produce?
Posto
ci sono tipico, una serie di posti dove
non
si produce, non è che ce n'è uno solo, perché io devo dire un posto
non faccia come
un altro.
Quando ti interrogavano a scuola non si sapeva nulla,
non si interrogavano a scuola, voi siete quelli che adesso cercate di mettere in ridicolo una cosa che invece è una verità.
No, ma la verità qual è? Scusi, lei ha detto che l'esistenza del grana padano significa che esiste la Padania. Buon anno!
Beh, è certo, perché se l'hanno chiamato grana padano è perché arriva dalla Padania, no?
Borsa,
o no?
Borsa, guardi, mi voglio rifugiare nella borsa.
Il grana è Parma, no?
Borsa. Siamo qui con il signor Buonanno.
Viene un fremito ogni volta che sento tutto un fremito, mi viene un fremito proprio.
Allora, la frase del giorno.
Chiami un taxi per cortesia, direttore.
Sì.
Chiami un taxi.
La sera. Frase del giorno resta questa, quella pronunciata dal nostro amico Buonanno.
Buonanno.
Certo che la Padania esiste e la prova è il Grana Padano. Se c'è scritto Padano vuol dire che la Padania esiste. Ora però un ascoltatore ci sono moltissimi.
E prima ci stava facendo una lezione magistrale sul default della Grecia. Questo è il personaggio che ci stava raccontando.
Permettimi, noi rivendichiamo la nostro territorio padano, ma qual è che è il problema?
No, però Buonanno, scusi un attimo, Grana Padano viene da Pianura Padana, altrimenti sarebbe Grana Padania.
Cosa vuol dire? Ma la Padania esiste, perché c'è Pianura Padana.
No,
ma cosa che dici?
Grana Padano viene da Pianura Padana,
bene,
no? Questo non c'è dubbio. Altrimenti sarebbe Grana
Padano. Parenzo,
stai zitto.
Ma scusa, ma noi abbiamo un lavoro che indubbiamente funziona più del resto del paese, lo vogliamo dire o no?
Ma cosa c'entra questo adesso?
Ma cosa c'entra che la Padania è un esempio? È un esempio.
No, ma adesso stiamo parlando.
Grazie che esiste.
Noi stiamo parlando di un'altra cosa. Lei ha detto che la prova provata dell'esistenza della Padania è il fatto.
Perché l'hanno chiamata così?
No, ho capito, e la prova è che c'è il Grana Padano. Se c'è scritto Padano vuol dire che la Padania esiste.
Il Gazzettino Padano, perché l'hanno chiamato così?
Ma non è che significa che c'è la Pianura Padana, non la Padania.
La Padana, la Pianura Padana, esistono i padani che abitano.
No, ho capito, signor Buonanno.
I padani stanno in Padania.
La Padania non esiste, diciamo la verità.
Ma lo dite voi che non esiste, per noi esiste, perché non è che potete ridicolizzare una cosa che invece noi esiste.
No, ma non esiste, scusami, come entità, come.
Ma lo dici tu che non esiste come identità, io invece dico che esiste.
No, come entità ho detto.
È un'identità culturale. Scusa, la sua identità culturale, noi siamo in Padania e siamo contenti di essere in Padania, di essere padani.
No, ma lei non sta, tu non stai in Padania, sei in Piemonte, lei è in Piemonte, io sono in Lombardia.
Sono, poi sono, ci sono delle regioni e una di queste è la regione.
Peraltro il Grana Padano non lo fanno lì dove è lei, eh?
No, no.
No, e allora dunque lei non è in Padania?
No, non lo producono qua.
E dunque lei non è
in
Padania.
Però ci sono anche le mucche che fanno il latte, ci sono le mucche anche in Piemonte. Poi le mucche, che poter fare un buon formaggio, devono essere anche
allora ci sono
allevate.
Le mucche.
Noi siamo contenti di allevare le mucche, ad esempio.
Parenzo, ti prego.
No, dico semplicemente, questo signore è un parlamentare della Repubblica. Va bene, dai.
E certo che sono un parlamentare,
no, ma è tutto della democrazia, lo diceva anche lui,
la tua categoria, che io cerco di fare la mia, ma non sono più che parlamentare, ti ripeto, come sempre, io sono orgoglioso di essere
cose
figlio,
che vado a fare, perché
la gente mi vota direttamente e qualche motivo ci sarà, per cui io cerco di difendere il mio territorio per quello che riesco, e la Padania è un territorio che, se non ci fosse, l'Italia sarebbe altro che aggiustato come adesso, molto peggio.
Le rispondo come ebbe a dire il grande Winston Churchill al signor Clement Attlee.
E poi voi vi attaccate al grana Padano, che è ridicolo.
Lei l'ha detto.
Ha fatto degli esempi per dire che si chiama Grana Padano. Ci sarà un motivo, è un esempio.
Ma no, come ci sarà un motivo? C'è un motivo, e il motivo è molto semplice, perché viene fatto nella Pianura Padana.
Chi abita la Pianura Padana? Chi abita la Pianura Padana? Abitano i padani.
Ma che vuol dire? Sì, ma non è che
discuti? Ma perché discuti?
Abitano in Padania.
Ma scusami,
è il nostro territorio, siamo orgogliosi di difenderlo, vogliamo difenderlo da tutti quelli che buttano i soldi nel cesso, da tutti quelli che non hanno voglia di lavorare, di tutti quelli che dobbiamo mantenere. Quelli che vogliono prima pensare agli extracomunitari che alla nostra gente. Noi prima pensiamo alla nostra gente, non prima di extracomunitari, prima alla nostra, prima vengono i nostri
i
nostri figli.
Anche Napolitano dovete mantenere,
Beh, lui ha un esercito di 1000 persone che lavorano per lui, il Presidente della Repubblica.
Vabbè.
Mi sembra che sia una persona che comunque dagli anni 50 sta in Parlamento e poi dopo è fatto Ministro degli Interni, il Presidente della Camera, adesso il Presidente della Repubblica, quindi mi sembra che lui conosce bene tutto il meccanismo istituzionale, no?
E dunque?
No, dunque, anche parlando del governo Monti, visto che è così innovativo, sono riusciti a fare un governo dove quello che ha meno, che è più giovane, ha 56 anni, talmente siamo innovativi.
Questo adesso lasciamo perdere.
Per come lasciamo? lasciamo perdere.
Scusi, Bonanno, ma io voglio capire una cosa.
I giovani dicono che i giovani, e poi quello che è più giovane ha 56 anni. Media 10 anni più
Bonanno,
di quello del governo precedente.
Bonanno, scusi un attimo, ma io vorrei dire una cosa. Ma lei, tra l'altro, questo cognome. Questo cognome non è del sud, un po'. Questo cognome non è originario del sud.
Comunque, amici miei, prima voglio spiegarvi questo: che ovviamente la mia è una provocazione, il Grana Padano, Gazzettino Padano, per farvi capire che noi esistiamo. Siete voi che fate i finti tutti.
Ma è lei che
è una provocazione quella che ho detto, per farvi intendere.
Ma che provocazione? Lei diceva sul serio.
Ma certo, ma è una provocazione quello che si fa.
Bah.
Il Grana Padano è una provocazione per dire che noi esistiamo come Padania. Il Gazzettino Padano scelto dalla Rai, la Rai è a Roma,
vabbè.
È lì, radicata a Roma, perché ha detto Gazzettino Padano? Perché ha scelto questo nome?
È partito. È partito.
Grazie.
Comunque
grazie.
Va bene, e come grazie gli dice?
E che gli ho detto?
Consultate Vittorio Feltri, vi dirà quello che vi ho detto anch'io.
Va bene, grazie, buon anno, un abbraccio.
Certo. Grazie a voi, viva la Padania.
Ancora, ecco, vuole finire ancora. Con la Borghezio.
Ma il Grana Padano e il parmigiano reggiano, ma che è ancora meglio.
Ma non è mica come Borghezio, lei non si può mica permettere di dire una cosa del genere. Sì, certo. Va bene, Paolo da Udine.
Pronto?
Che fai? Non ho capito.
No, devo andare a fare questa presentazione di questo libro.
Ma vai, aspetta, Paolo da Udine, buonasera.
Ma allora ti passo il signor Cohen, se vuoi.
No,
signor
ma che
Cohen.
Cohen, sei pazzo?
Allora se lo vuoi parlare, come se
Paolo,
faccio Claudio Cohen?
Paolo, aspetta il traffico aspetta. Almeno, Paolo, dica.
Sì, beh, senta, io sono un po' allucinato, devo dire, a sentire questi discorsi, e penso che la più parte di queste persone dovrebbe ritornare sui banchi da scuola. Di scuola. Io sono di origine friulana, sono italiano, vivo a Parigi, sono sposato una greca,
sì.
I miei figli sono nati in Germania.
Vabbè, allora.
E attualmente sono in Francia.
Sì.
Ora voglio dire, per quanto riguarda il diritto e l'identità, quello che Borghezio diceva prima che ho sentito.
Vabbè, allora.
Il discorso è che quando l'identità non è un'identità sola, esistono identità multiple. Io per esempio, teoricamente come friulano, faccio parte della Padania.
Sì.
Ammettiamo, io ricordo quando ero piccolo che una delle peggiori bestemmie, a giudicare da quello che dicevano i preti, era Dio italiano. E quando si parlava di italiano era subito
al di là. Non ce la faccia lunga, cosa vuole dire?
No, la faccio molto breve, voglio dire che esistono delle identità multiple in ciascuno di noi.
Identità multiple, sì.
Esatto, e quindi quando un bambino nasce in Italia, che sia un bambino extracomunitario o della comunità europea, non importa, immediatamente crescendo nell'ambiente diventa quello che l'ambiente lo produce.
Vabbè,
i miei figli che vivono in Francia, e allora voglio dire, la proposta di Napolitano mi sembra estremamente saggia. I miei figli che sono in Francia si sentono in primissimo luogo francesi, anche se hanno dentro di loro una doppia identità, l'identità o tripla, l'identità greca e l'identità italiana ugualmente.
Vabbè.
Ora queste identità convivono, ora sentir parlare di Padania, sentir parlare di identità italiana che bisogna difendere rispetto a che cosa? Nessuno tocca un extracomunitario che arriva in Italia, diventa automaticamente italiano, si arricchisce e arricchisce noi stessi delle sue origini multiple.
Vabbè.
Ciascuno di noi è multiplo, questo volevo dire.
Ciascuno di noi è multiplo, 20:43, Parenzo ha sentito, ciascuno di noi è multiplo?
Ciascuno di noi è multiplo.
Bisogna ragionarci sopra,
Sì, pensiamoci durante la pubblicità.
Sì, vabbè, ti saluto, va. Vai. Fabio da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, Colciani, niente, volevo dire semplicemente questo, che stasera mi ha fatto particolarmente arrabbiare, se non dire stasera sua arrabbiatura, perché praticamente sul discorso dell'amico lì della Lega, come si chiama, la macchietta che viene spesso da lei.
Chi è?
Borghezio.
Allora?
Ecco, la voglio dire, ma come fa Borghezio a parlare di conflitto di interessi?
In che senso,
ma
scusi?
Stati al governo fino a ieri con Berlusconi, che è rappresentante mondiale, spaziale, del conflitto di interessi, e lei questo non glielo dice, Borghezio.
Che devo dire a Borghezio? Cosa devo dire a Borghezio?
Deve dire che è 20 anni
ma
che
cosa
sono
devo dire a Borghezio? Fabio, cosa devo dire a Borghezio?
E
lo so, e allora?
E mi parla dei conflitti di interessi.
E allora?
E mi parla dei conflitti di interessi di Monti. Ma mi fa incazzare!
Ma che le fa? Ma che cosa si arrabbia? Cosa si arrabbia? Che cosa devo dire a Borghezio? Che anche Berlusconi ha i conflitti di interessi, perché
no,
non lo sa Borghezio.
Non è che sono due cose diverse.
Ma non lo sa.
Quello ce l'ha Stellari,
ma
non
sì,
ce l'ha
ho capito, d'accordo. Cosa vuole che le dica Borghezio? Cosa vuole che dica Borghezio? Mi spieghi,
che
cosa
deve,
vuole che dica?
Non può parlare di conflitto di interessi.
Vabbè, non può parlare.
Deve tapparsi la bocca.
Deve tapparsi la bocca, benissimo. Non lasci parlare di conflitto di interessi Borghezio.
Va bene, via, buona serata.
Grazie. siamo qui 800 24 0024. Andiamo a Ivano Siracusa, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Vada.
Sono da Parenzo, vi ascolto da molto tempo.
Vada, vada.
No, niente, volevo, forse ormai sono fuori tempo, però volevo intervenire in merito all'onorevole che parlava prima, buon anno. Non so chi sia.
Un deputato della Lega Nord.
Deputato della Lega Nord, Parlamento italiano o eurodeputato?
No, italiano. Perché ride?
È sconcertante essere rappresentati da certe persone, con tutto il rispetto, con Grana Padano, insomma, dovrebbe essere perlomeno Grana Padanico.
Perché?
Se dovremmo seguire l'italiano, ecco.
Perché quindi dovrebbe essere Grana Padanico?
Il leghismo di queste persone. E niente, solo questo volevo dire. Comunque io sono siciliano e noi siamo orgogliosi di esserlo, ovviamente.
Vabbè, e allora una volta che ci ha detto che è orgoglioso di essere siciliano.
Nel senso che sono sicuro che la Sicilia si riprenderà col tempo.
Vabbè.
Abbiamo bisogno soltanto di una politica più accorta riguardo il mezzogiorno, una classe politica che magari sarà rinnovata.
Però io non ci faccio la lezioncina adesso, il comizietto sul sud. Massimiliano da Monza, buonasera.
Buonasera, volevo intervenire a proposito del deputato Bonanno, che o è un emerito deficiente, che io mi fa piacere che voi lo invitiate perché così fate sì che gli ascoltatori possano chiamare per esprimere il loro disappunto, perché un parlamentare che fa ragionamenti infantili e poco probabili è veramente o un cabarettista o un emerito deficiente. Tutto qui, volevo solo esprimere il mio parere in merito al personaggio veramente raccapricciante.
Gianfranco da Genova, grazie Massimiliano. Gianfranco, dica.
Cruciani, buonasera. Allora, abbiamo trovato il degno re dei Scilipoti, il parlamentare Bonanno. Poi un'altra cosa, ieri sera parlavate del Copasir, anche lì abbiamo trovato il candidato ideale, perché visto che alla Camera c'erano 61 voti contrari, 59 della Lega, e altri due, uno di questi due è Scilipoti, perciò io ho trovato il posto adatto per lui. E un'altra cosa,
che Scilipoti possa fare il presidente del Copasir mi sembra piuttosto improbabile.
Lo so, però è l'unico che ha gli elementi, le caratteristiche e il curriculum, perché è un parlamentare, comunque va dell'opposizione, i leghisti non ci vogliono andare, perciò ci può andare solo lui o l'altro, che non ricordo chi sia, che ha votato contrario.
Mussolini.
Ecco, una dei due.
Mussolini sarebbe
il curriculum del nonno, esatto. Rimangono solo loro due. Io sarei per Scilipoti, così tanto c'è Bonanno che prende il suo posto. Un'altra cosa, ultimamente lei ha chiesto a tutti i parlamentari del PDL come mai Berlusconi ha dato la fiducia al governo Monti. In qualche modo lei credo che sappia la ragione, perché gli è stato o proposto o promesso una sorta di salvacondotto. Io credo che ne uscirà così.
Ma io non credo che sia così.
Questo è il vero motivo, e al limite lui potrà fare la fine di Clinton, cioè prenderlo nella lieve condanna sul fatto di Ruby e pettine di altro.
Scusi, ma secondo lei i magistrati si sono messi d'accordo, non so con chi, per dare salvacondotto a Berlusconi? Abbia pazienza, mi sembra una cosa inverosimile.
Tutti i procedimenti penali che ha per cose effettivamente gravi, lasciamo perdere i reati sessuali, sfruttamento della prostituzione, andranno tutti verso la prescrizione o non punibili, perché il reato non sussiste. Perciò non uscirà al massimo come prima.
Ma cosa c'entra questo con la sua, come dire, col suo abbandono, abbandono del governo?
L'onorevole Straguadagno, quando lei glielo chiese,
secondo lui nella trattativa ci doveva essere anche questo.
Ci devono delle garanzie.
Sì, ma ho capito, ma che garanzia può dare Monti a Berlusconi da questo punto di vista?
Questo magari ne ha parlato con il Presidente della Repubblica, non credo che la Politano sia stato favorevole a dargli questo tipo di garanzia.
Bah.
Però l'unica cosa che poteva fare per fare un gesto da statista era quello, nient'altro.
Va bene, grazie Gianfranco. Andiamo a Napoli. Luigi, buonasera.
Oh, buonasera Cruciani.
Dica.
Anche a Parenzo. No, io innanzitutto...
Ma lei è l'unico a Napoli che non sta seguendo la partita?
No, infatti mi avete chiamato, cioè ho rinunciato alla partita per l'intervento radiofonico.
Vabbè, almeno si mette davanti alla televisione, Luigi.
No, mi distrarrei. No, ma io sostanzialmente vorrei chiedervi una cosa. Cioè, ma questi li pagate voi?
Cioè, chi paghiamo noi?
Questi della Lega, no, perché sono fantastici. Cioè, voglio dire che comunque un domani che scompaiono questi qua, purtroppo penso che la trasmissione ne soffra tantissimo.
No, non si preoccupi, qualche soluzione adotteremo, non si preoccupi.
No, ma mi state stancando, cioè, o meglio, vi siete un po' ammosciati, questo governo non sta facendo bene al cioè penso che il problema, diciamo, maggiore che ha cagionato la caduta del governo Berlusconi è proprio la mancanza di materiale per la trasmissione. Questa,
diciamo, no, non ho capito, scusa.
Come? No, dico, mi sembra che la caduta del governo Berlusconi, come è vero, un grosso problema abbia cagionato una carenza di contenuti per la trasmissione.
Vabbè, questo lo vedremo, non credo proprio comunque.
Speriamo, voglio dire.
Grazie, Francesca Carla, provincia di Monza, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera.
Dica, cara.
Ah, io l'ho sentita questa sera 2-3 volte a dire che è depresso.
Beh, era un po' depresso, si era
non
un
è
po'
da
battuto.
Lei, non è da lei, dottor Cruciani.
E dunque,
non
che devo
lei.
Fare? Mi dica lei, che devo fare?
Beh, succede. Vorrei, ecco, non so, voi non ce l'avete mica quella canzone lì, poi il suo non è mica uno show. Vorrei dedicare
sì,
la canzone di Antoine, Pietre, se la ricorda?
Sì, ce l'abbiamo,
Pietre
ce l'abbiamo. Intanto devo dare una notizia che non è bellissima. Una frana si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Sì, cara signora.
Mio Dio.
Alcune persone risultano disperse. Vabbè, poi approfondiremo.
Allora, guardi.
Durante il radiogiornale delle 21. Ma succede, ma è...
Veramente. Una frase infelice la mia, voleva essere
perché?
Una battuta così, tanto per
quella sulle pietre,
così,
dice lei, quella sulle pietre.
Un po' tutta questa tensione.
Sì, ma non mettiamola allora la canzone sulle pietre,
tra,
è meglio.
No, tra grana padano, grana parmigiano reggiano, giantuiotti di Torino e tutte queste cose qua, no?
Ma lei sembra un imitatore, un personaggio che ogni tanto era su Radio 1, non so
no,
se c'è
no, io, ma io, no, io sono un'appassionata della radio, io la televisione la guardo pochissimo, perché un po' mi disturba, invece la radio, posso lavorare, posso fare quello che mi pare, posso cambiare programma e continuare a fare e magari se mi capita qualcosa da dire, intervengo magari in una trasmissione, dico due parole, dico il mio pensiero, no?
Beh, lei è fantastica,
sempre educatamente e non fuori posto come questa sera, perché io non sapevo di questa frana, perché evidentemente...
Ma che canzone voleva dedicarmi lei, signora?
Volevo dedicarle la canzone Pietre di Antoine, che dice se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, ovunque tu andrai, ma sempre pietra in faccia prenderai, sarà così finché vivrai, così.
Ma lei è fantastica, con questo chiudo, grazie Francesca Carla, grazie. A domani 18:30 la Zanzara.
Arrivederci, Roma Zona, la Lega non perdona.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La Zanzara.